Stamattina abbiamo espresso davvero quella che è la nostra riconoscenza al Signore per quello che Lui ha compiuto per noi attraverso il sacrificio del suo figliuolo e vogliamo rileggere insieme il versetto introduttivo che ci è stato letto nel capitolo 8 dell'Epistola ai Romani. Capitolo 8 dell'Epistola ai Romani, rileggiamo il versetto 1. Dice così la scrittura: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché abbiamo riletto questo versetto? Questa mattina vedremo insieme una donna che ha realizzato un'esperienza meravigliosa davanti al Signore Gesù, una donna che ha dovuto subire anche dei momenti difficili, dei momenti terribili, una prova davvero molto forte, davvero molto invasiva da parte del Signore Gesù, ma una prova che l'ha portata ad una riflessione, che porta anche noi oggi ad una riflessione. E questa riflessione è proprio la riflessione che noi abbiamo letto in questo versetto 1 del capitolo 8 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Parleremo dell'incontro tra Gesù e questa donna cananea, questa donna sirofenicia, che ci viene descritto nel capitolo 15 di Matteo e nel capitolo 7 dell'Evangelo di Marco. Ma non diremo tutto, è un episodio molto lungo, molto complesso, articolato, ci sarebbero tante cose da dire, ma ci soffermeremo su un concetto, ed è proprio il concetto che abbiamo letto nel capitolo 8 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Vedremo come questa donna prese consapevolezza di essere sotto una condanna, di essere sotto una maledizione, e fece un qualcosa, o meglio, disse delle parole proprio in risposta a questa consapevolezza che la donna prese. Nell'adorare il Signore, noi questa mattina vogliamo proprio fare la stessa esperienza della donna e prendere una consapevolezza. E qual è questa consapevolezza? La consapevolezza che noi eravamo sotto un giudizio, che su di noi c'era una condanna, ed era una condanna giusta. Era una condanna motivata, c'era una ragione, era un qualcosa che noi meritavamo, ma facendo appello alla grazia del Signore, noi abbiamo ricevuto la salvezza. E perché questa mattina siamo qui? Siamo proprio qui per dire al Signore: Signore, grazie, perché io ero sotto una condanna. Abbiamo cantato Chi sono io? E io so chi sono. Sono un soggetto che era sotto un giudizio, un giusto giudizio e una giusta condanna a motivo del mio peccato. Ma quando ho portato al Signore, ho presentato al Signore la mia richiesta di grazia, la mia richiesta di perdono, ho confessato i miei peccati, questa condanna è stata tolta. E noi vedremo proprio questo stesso aspetto nell'esperienza di questa donna. Una donna che fu portata dal Signore Gesù fino al punto di doversi buttare davanti ai suoi piedi e dire: Signore, hai ragione, io sono una donna sotto la maledizione, però ti prego, fai qualcosa per me, anche se io non me lo merito, fai qualcosa per me. E il Signore ascoltò questa donna. Allora leggiamo dal capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo. Leggiamo dal versetto 21 fino al versetto 28. Dice così la scrittura: Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea di quei luoghi. Venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: Mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Noi ci soffermeremo in particolare sulle parole che noi troviamo nei versetti 26 e 27, dove Gesù mette davanti a quella donna tutto quello che lei era, e lo mette con una frase lapidaria. Gesù le rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Gesù mise davanti a quella donna, con questa parola cagnolino, cane, tutto quello che la donna era. Era una straniera, vedremo, era una pagana. E lei fu costretta a confrontarsi con il fatto di essere una straniera indegna. Ma quale fu la reazione della donna? La donna non disse: ma come ti permetti? Ma come osi dire una cosa del genere? Non gli diede del maleducato, non contrastò. Ma fu la donna stessa a riconoscere: signore, tu dici bene, tu hai ragione, però anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono alla tavola dei loro padroni. Signore, io non sono degna, ma ti prego per la tua grazia, anche se io non lo merito, anche se io non sono degna, signore, opera per me, aiutami. E non è forse questo il grido che noi abbiamo portato al Signore? E non è forse questa la ragione per la quale noi questa mattina siamo proprio qui davanti a Dio per adorarlo? Perché noi eravamo come la donna, considerati da Dio come dei cani, sotto la maledizione. Ma quando abbiamo gridato al Signore, non abbiamo detto al Signore: Signore, io sono bravo, io ho fatto questo per te, io sono giusto, io sono un buon religioso, io sono un uomo gradito alla società. Non abbiamo detto questo al Signore. Abbiamo detto: Signore, io sono un peccatore e nella tua grazia, e solo per la tua grazia, io ti chiedo di intervenire, proprio come fece la donna. E come la donna, noi abbiamo sperimentato l'esaudimento da parte di Dio. Allora, riassumiamo proprio molto velocemente quello che è successo in questo episodio. Lo facciamo perché questo testo ha un parallelo. Allora cerchiamo un po' di capire come si articolò proprio questo episodio. Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Perché lo fece? Perché era stufo di tutto quello che i farisei avevano fatto e detto davanti a lui. Sembra quasi di vedere un rifiuto da parte del Signore Gesù ancora di stare in mezzo al suo popolo. Gesù che se ne va in una terra straniera, perché sapeva che in questa terra straniera c'era questa donna. Una donna cananea venne fuori e si mise a gridare. Aveva un problema questa donna, una figlia tormentata da un demonio. Eppure, nonostante questo, Gesù non le rispose parola. E qui iniziamo a capire una cosa molto importante. Dobbiamo sempre pensare che Gesù conosceva perfettamente tutto quello che stava succedendo. Per cui Gesù sapeva che stava andando là, sapeva che avrebbe incontrato questa donna, sapeva della fede di questa donna che voleva andare a lui, sapeva che della malattia, del problema della figlia di questa donna, non aveva bisogno che nessuno gli dicesse nulla. Eppure Gesù, davanti al lamento della donna, non risponde parola. I suoi discepoli si avvicinano e lo pregano dicendo: mandala via perché ci dà fastidio. E Gesù ancora non sgrida i discepoli. Gesù, che sapeva perfettamente quello che la donna aveva, come mandarla via, avrebbe dovuto dire: ma come vi permettete di dire una cosa del genere? Eppure Gesù non risponde parola, lascia che le cose vadano avanti. E questa donna insiste ancora chiamando Gesù. Lo chiama figliuolo di Davide: Gesù, per favore, figlio di Davide, lo riconosce. E Gesù gli risponde a tono, dice: ma tu mi chiami figlio di Davide? Ma chi sei tu? Tu sei una straniera. E io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Tu non hai il diritto di chiamarmi figlio di Davide. Allora la donna, vediamo, dice Marco, Gesù entrò in una casa e non lo voleva far sapere a nessuno, non voleva che questa cosa si sapesse, ma tutti ormai lo avevano capito, la casa si era riempita di persone e la donna continuava ad andare a lui, continuava a seguirlo finché gli si prostrò davanti, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, aiutami. Non lo chiama né più né figlio di Davide, non lo chiama più in alcun modo, ma è una donna che si butta davanti ai piedi di Gesù e dice: per favore, aiutami. Eppure anche in questo momento Gesù le mette davanti il fatto che lei non è degna. È veramente incredibile vedere questo fatto. Una donna che è arrivata a buttarsi davanti ai piedi del Signore Gesù e dire: Signore, per favore aiutami. Tu solo mi puoi aiutare, ti prego, aiutami. E Gesù cosa le risponde? Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Nonostante questa donna sia arrivata proprio a buttarsi davanti a Gesù, Gesù le dice: ma tu non sei degna, io non sono venuto per te. E allora la donna risponde. È qui che la donna, schiacciata, colpita dalle parole del Signore Gesù, ormai spogliata di tutto quello che può avere, ormai privata di tutto, dice: Signore, tu hai ragione, dici bene, è vero quello che tu dici, io sono sotto maledizione, io non sono degna di nulla, però Signore, per la tua grazia, se non vuoi, dice la donna, se non posso fare appello alla mia giustizia, allora voglio fare appello alla tua grazia, Signore, per la tua grazia, per la tua bontà, per la tua misericordia, dammi qualche briciola che cade dalla tavola del padrone. E Gesù le disse: donna, grande la tua fede. E da quel momento sua figlia fu guarita. Qual è il primo aspetto che noi vediamo? Chi era questa donna? Era una straniera, era una donna pagana. Lo vediamo proprio in questi versetti di Matteo. Gesù si ritirò, dove si ritirò Gesù? Nel territorio di Tiro e di Sidone, che erano due città che stavano a nord, nella parte alta del territorio di Israele, quello che oggi è l'attuale Libano. E chi erano i discendenti? Di chi erano i discendenti? Soprattutto i Sidoni. I Sidoni erano i figli di Canaan. Canaan era uno dei figli di Cam. E Cam, noi sappiamo, era il figlio che Noè aveva maledetto per quello che aveva fatto, aveva visto le nudità del padre. Allora stiamo parlando di una discendenza, di una progenie, che già di per sé stessa era minata, era colpita da una maledizione. E quella donna inoltre era una pagana, aveva dei dei stranieri, serviva degli idoli stranieri. Allora questo ci permette di inquadrare chi era questa donna. Una donna pagana, una donna straniera, una donna che per nascita era appartenente ad un popolo sul quale era stata pronunciata una maledizione. E questa donna ci parla in maniera chiara, in maniera esplicita, di quello che noi siamo per natura. La donna era nata in una nazione, in un contesto sul quale gravava una maledizione. La maledizione pronunciata dal Signore sui suoi progenitori. E forse noi pensiamo che possa essere diversa da noi questa donna, ma questa donna ci parla della nostra natura, ci parla del fatto che noi nasciamo come? Nasciamo anche noi in una natura dove c'è una maledizione a motivo del nostro peccato. Ed era una donna pagana, una donna che serviva degli idoli, proprio come gli uomini che oggi vivono sulla terra ancora schiavi del peccato, uomini pagani, uomini idolatri, come ancora ci è stato ricordato anche da Stefano nella sua riflessione. Quale fu la conseguenza? La conseguenza non poteva che essere il rifiuto, la separazione da parte del Signore Gesù nei confronti di questa donna. E noi lo vediamo come questa separazione è una separazione articolata, continua. Gesù non ha fatto un gesto unico ed esplicito, ma Gesù ha manifestato il suo desiderio di separarsi da questa donna a più riprese, più volte. Glielo ha chiaramente fatto capire. E lo vediamo dove, per esempio? Beh, leggendo Matteo capitolo 11, quando Gesù parla alle due città, Corazin e Betsaida, dice: se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, da molto tempo si sarebbero pentite. Gesù non aveva compiuto opere potenti prima di questo momento in quelle città. E anche quando andò in questa città, cosa è scritto in Marco? Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno. Gesù non solo non aveva compiuto fino ad allora opere potenti in quelle nazioni, ma anche quando vi andò voleva farlo nel segreto, non voleva farlo sapere a nessuno. Poi Gesù incontra la donna. E cosa succede? Che quando la donna lo implora, Gesù cosa fa? Non rispose alcuna parola, non le rispose parola. E non solo, i discepoli, che come al solito dimostrano purtroppo la loro poca furbizia ogni tanto, lo pregano dicendo mandala via, perché ci grida dietro. E i discepoli stavano sentendo la ragione, la motivazione per cui quella donna gridava. Marco lo dice, quella donna disse a Gesù: mia figlia ha un problema. E cosa dicono i discepoli? Manda via questa scocciatrice, ci grida dietro, ci dà fastidio. E Gesù non disse nulla, non li sgridò, non disse: ma come vi permettete? Davanti alla stoltezza, davanti all'insensibilità di questi discepoli che cacciavano via una donna che aveva un problema e che gridava per la disperazione, Gesù cosa fa? Rimane in silenzio. E anche quando la donna, addirittura passando oltre queste grida, questi insulti dei discepoli che le dicono questo, Gesù cosa le risponde? Io non sono stato mandato per te, non sono stato mandato per voi. Io sono stato mandato, dice Gesù, solo alle pecore perdute della casa di Israele. Ma la donna continua ancora: no, Signore, per favore, tu mi devi aiutare, per favore. Si getta ai suoi piedi, gli stringe i piedi: Signore, aiutami. E allora Gesù ancora le ripete gli stessi concetti: no, donna, non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. È una frase forte da una parte, ma dolce dall'altra. Perché? Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo, per gettarlo. È quasi un termine dispregiativo quello che Gesù usa in questo caso, per buttarlo via, buttarlo per terra, sprecarlo. Però Gesù dice ai cagnolini, usa un vezzeggiativo, non la offende. Quelle di Gesù non sono parole minate ad offenderla: tu sei una cagna, tu sei un cane. Non è questo il concetto che Gesù vuole dare. Ma anche con parole forti Gesù usa un vezzeggiativo, proprio per non distruggere, non offendere, non umiliare del tutto questa donna. Ma il concetto che Gesù vuol far passare è: donna, tu non hai diritto alcuno di ricevere il mio aiuto. Perché? Perché sei una straniera, perché sei una pagana, perché non sei degna, perché sei un'idolatra. Io sono stato mandato alle pecore della casa di Israele. Tu non ne fai parte, tu non hai diritti. Tu non hai davanti a me, dice Gesù, alcun diritto di chiedermi quello che mi stai chiedendo. E come dicevamo, questa donna ci parla della nostra natura. Questa donna ci parla di quello che noi siamo. È come se il Signore ci stesse dicendo in questo momento: ricordatevi che voi non avete alcun diritto, che voi non avete avuto alcun diritto di ottenere quello che avete ottenuto, che la grazia prescinde dai vostri diritti, che la grazia prescinde dalle nostre possibilità, che la grazia prescinde dalle nostre buone opere, da quello che noi potremmo portare davanti al Signore. Noi davanti al Signore non siamo altro che dei cagnolini, esattamente come quella donna. Non c'è differenza. Quella donna è nata in una nazione sotto maledizione, noi siamo nati nel peccato. Quella donna era un'idolatra, noi eravamo idolatri, noi servivamo gli idoli del mondo. Quella donna era straniera, noi eravamo stranieri, esclusi dai patti e dalle promesse del Signore. E questo noi lo vediamo più volte nella scrittura. Per esempio Paolo agli Efesini dice: voi stranieri di nascita, proprio come la donna. Voi chiamati incirconcisi, in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Paolo ai Colossesi aggiunge: voi che eravate estranei e nemici, notiamo, a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Non è che noi eravamo nemici perché il Signore aveva deciso di escluderci, perché il Signore aveva fatto delle preferenze, perché il Signore non ci voleva. Noi eravamo nemici perché i pensieri che facevamo e le opere che facevamo erano opere malvagie. Perché malvagie? Perché erano frutto del nostro peccato, erano frutto della nostra mente corrotta. E infatti Paolo ai Corinzi aggiunge: quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. quando eravamo pagani, seguivamo degli idoli muti. E quale diritto possono avere davanti al Signore delle persone del genere? Nessun diritto. Noi non potevamo avere nessun diritto davanti a Dio. Noi non abbiamo alcun diritto davanti al Signore. Perché noi eravamo così. E se il Signore ci ha dato la salvezza, è solo per grazia. Perché Lui avrebbe avuto il pieno diritto di dire vai via, vattene. Tu hai peccato, avrebbe potuto dire il Signore. È giusto quello che ti accade. Cosa disse il ladrone? Per noi è cosa giusta, perché riceviamo la pena degna per le nostre azioni. Questa era la nostra posizione. E questo era quello che Gesù aveva voluto far capire a quella donna, portandola fino a dove? Portandola fino al punto di dire, Signore, anche se io sono così, io lo so di essere così, però ti prego, aiutami. E cosa vediamo? Vediamo un aspetto importante. Leggiamo questi versetti di Romani capitolo 1. Questi sono versetti molto importanti che ci fanno capire quello che è il modo in cui Dio ha agito nei confronti dell'uomo. Dice, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Per tre volte il Signore dice, io vi ho abbandonati. Per tre volte il Signore dice, io vi ho lasciato, vi ho abbandonati. E notiamo, c'è sempre una ragione per cui Dio li ha abbandonati. Si dichiarano sapienti e sono diventati stolti. Per questo Dio li ha abbandonati. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura. Perciò Dio li ha abbandonati. Siccome non si sono curati, Dio li ha abbandonati. Vediamo bene questi tre aspetti. Benché, per questo, perciò, siccome. C'è sempre una ragione per cui Dio ha abbandonato. E Dio ce lo mette davanti. Dio dice, io non vi ho abbandonato per un capriccio. Io vi ho abbandonato perché voi eravate meritevoli del mio abbandono. Dio non ci ha abbandonato, non ha lasciato l'uomo, non ha condannato l'uomo, non lo ha abbandonato a queste cose per un capriccio. Lo ha fatto per una ragione precisa. Però vediamo, a un certo punto ci fu una chiave di svolta. Quella donna così schiacciata, così oppressa, a un certo punto ebbe l'occasione unica di cambiare la sua situazione. Cosa abbiamo letto nel testo di Romani? Non c'è più nessuna condanna. Perché non c'è più nessuna condanna? Perché c'è stato un momento in cui la donna ha detto, Signore, tu hai ragione. C'è un punto di svolta e questo è stato il punto di svolta che ognuno di noi ha sperimentato nella sua vita. Quel momento in cui ci siamo inginocchiati davanti al Signore e schiacciati dal nostro peccato non abbiamo detto Signore non è vero, Signore sì ma io sono giusto, Signore sì ma io ho fatto tante buone opere, Signore sì ma io sono un religioso che frequento assiduamente la chiesa, Signore sì ma io sono un buon uomo, un buon padre di famiglia, un buon lavoratore, un buon uomo nella società. Non abbiamo detto questo, ma abbiamo detto Signore tu dici bene. Tu hai ragione, io sono così. Questa donna riconobbe questo. Questa donna messa davanti al fatto di dire, Signore, io sono, che il Signore le stava dicendo, tu sei un cagnolino, tu sei sotto maledizione, tu sei estranea, questa donna disse, Signore, tu hai ragione. E la chiave di volta dov'è? La chiave di volta, la svolta, è proprio nel momento in cui noi ammettiamo questo. È nel momento in cui noi abbiamo ammesso davanti a Dio che Dio aveva ragione e noi eravamo nel peccato, nella maledizione. Questa donna disse, dici bene, Signore. È vero, Signore. Riconobbe che Gesù ha ragione. E poi notiamo, lei stessa si definisce un cagnolino. Non solo dice, Signore, tu hai ragione, ma Signore, conferma dicendo: Signore, è vero, tu hai ragione, io sono un cagnolino. Riconosce di essere sotto la maledizione. E qui potremmo citare tanti versetti nella scrittura. E questa è l'esperienza che tutti noi abbiamo fatto. Per esempio il Salmo 44 dice: il mio disonore mi sta sempre davanti, la vergogna mi copre la faccia, l'anima nostra è abbattuta nella polvere, il nostro corpo giace per terra. Ma non è proprio quello che è successo nel momento in cui noi siamo andati al Signore. Cosa ci ha portato al Signore? Qual è stata la chiave di svolta della nostra vita? Quando il disonore era davanti a noi, quando la vergogna copriva la nostra faccia, quando la nostra anima era nella polvere, quando giacevamo per terra a motivo del nostro peccato. Signore, tu hai ragione, dici bene. Sì, Signore, dice l'Evangelo di Giovanni. Sì, è vero, dici bene. Io sono un cane. Hai ragione, è vero, io sono sotto la maledizione, è giusto quello che tu hai detto. E noi abbiamo riconosciuto questo. Ma cosa è successo? Che per la grazia del Signore abbiamo potuto continuare la nostra preghiera. Non abbiamo detto: sì Signore, è vero, io sono un cane, e basta. Ma il Signore ci ha permesso di proseguire la nostra preghiera, proprio come è stato per quella donna. Cosa ha detto quella donna? Ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono per terra dalla tavola dei loro padroni. Le briciole. Signore, dammi almeno una briciola. Cosa voleva dire con questa parola quella donna? Che lei non aveva neanche le briciole. Signore, non solo io sono un cagnolino, non solo io sono sotto la maledizione, ma io sono talmente povera che non ho neanche le briciole. Quella donna non aveva nulla, non c'è nulla in me, dice quella donna, che sia degno, che possa in qualche modo sussistere davanti a te. Signore, se io ti chiedo una briciola è perché io non ho neanche quella, perché se io avessi qualcosa non ti chiederei una briciola. Se noi avessimo un bel pezzo di pane nelle mani non andremmo a cercare le briciole, ma se andiamo a cercare le briciole è perché non abbiamo neanche quelle. E quella donna ha riconosciuto proprio questo. Ed è quello che anche noi abbiamo riconosciuto. Signore, io non ho niente, non ho nulla da darti, perché io so di essere un cane, io so di essere sotto la maledizione, non ti posso dare niente, Signore, non ho nulla per te. Questa è l'esperienza che noi abbiamo compiuto. E dice bene il salmista nel Salmo 123, io alzo gli occhi a te che siedi nei cieli, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi. Occhi speranzosi di ricevere qualcosa. Occhi della serva ai piedi del tavolo che guardano nella speranza di ricevere qualcosa. Ed è straordinario questo, perché quando noi abbiamo guardato al Signore, abbiamo guardato proprio con questi occhi, occhi speranzosi. Signore, ti prego, aiutami. E noi avevamo la certezza, la speranza, che è poi una certezza, che il Signore ci avrebbe aiutato. Ma cosa dice ancora questa donna? Sono briciole che cadono dalla tavola. Signore, io sono indegna, non ho diritti. Io non ti chiedo di prendere il pane e di buttarlo per terra, ma lascia che io possa prendere le briciole che sono cadute. Non è un gesto volontario. La donna non sta dicendo: Signore, tu devi prendere le briciole e buttarle per terra. No, le briciole che cadono fortuitamente, naturalmente, senza che nessuno le abbia fatte cadere. Signore, io non ho alcun diritto, ma per favore, almeno quelle poche briciole che per sbaglio sono cadute dalla tavola, dammi almeno quelle. E notiamo, la donna riconosce una cosa straordinaria. Che la divina potenza di Gesù è così grande che basta una briciola. Cosa disse la donna dal flusso di sangue? Ma che io possa almeno toccare il lembo della sua veste. Non dico parlargli assieme, non dico stare davanti a lui, ma almeno buttarmi ai suoi piedi, toccare il vestito. Basterebbe quello. Cosa disse il centurione di Capernaum? Signore, io non sono degno che tu vieni a casa mia. Tu venire a casa mia. Ma chi sono io, Signore? Non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Però, Signore, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. È la stessa esperienza della donna. Signore, io non sono degna, ma Permetti almeno che io possa prendere una piccola briciola che per sbaglio è caduta da quella tavola. E allora io sarò guarita, io sarò saziata. È l'esperienza che abbiamo fatto noi. Signore, io non sono degno, ma per la tua grazia intervieni. Quante volte noi leggiamo nella scrittura per amore del tuo nome, non per me, Signore, ma per amore del tuo nome intervieni. E cosa successe in conclusione? Gesù le disse, donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Cos'è accaduto quando abbiamo gridato al Signore? Abbiamo sperimentato la guarigione. Abbiamo sperimentato la salvezza. Signore, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. Cos'è accaduto allora a questa donna in conclusione? Qual è il messaggio che noi possiamo trarre dall'esperienza di questa donna? Abbiamo visto una donna che è stata portata da Gesù a riconoscere la sua posizione, la sua maledizione, il fatto che lei era indegna, che non aveva nulla da portare davanti al Signore Gesù, nulla. Ma solo per la grazia di Gesù lei poteva ricevere la salvezza. E non è stato così anche per noi. Cosa potevamo offrire al Signore? Cosa potevamo dare a Dio in cambio della nostra salvezza? Quale diritto potevamo portare a Dio per dire io ho il diritto di essere salvato? Nessuno. Come quella donna, anche noi eravamo dei cagnolini. Ma sia benedetto il Signore, perché Lui ci ha permesso, nella sua grazia, di gridare a Lui. Lui ha ascoltato il nostro grido. Lui ci ha salvato. Proprio come quelle briciole cadute per terra, anche noi abbiamo potuto prenderne. E noi non avevamo neanche di quelle briciole, non avevamo nulla, avevamo solo un cuore carico e pieno di peccato. Ma il Signore è intervenuto per noi. E come quella donna, anche noi abbiamo sperimentato una guarigione, una liberazione, la salvezza. Che possiamo davvero benedire il Signore, perché dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio davvero è sovrabbondata e ci ha dato la vita eterna. Che sia benedetto il Signore. Amen. Amen.
Possiamo, fratelli, passare ancora qualche breve istante in preghiera. Se siamo brevi nelle nostre preghiere, più fratelli possono.